Buonasera, spero si senta, vediamo se devo fare più forte o più piano. Allora, questa sera io vi racconterò un po' la storia della scoperta dei nuclei galattici attivi. Quindi, per chi non lo sa che cosa sono, spero che stasera avrà imparato qualcosa di nuovo, e per chi lo sa già, spero di non annoiarlo più di tanto. Allora, questa storia comincia molto tempo fa, diciamo alla fine degli anni 50, inizio degli anni 60, in Inghilterra, a Cambridge, dove era stato installato un sistema di antenne per captare segnali radio che venivano dal cosmo esterno. Inizialmente, diciamo, quelli che facevano astronomia radio venivano un po' dall'esperienza dei radar che durante la Seconda Guerra Mondiale avevano avuto un grosso sviluppo tecnologico, e anche se già negli anni 30-40 c'erano stati dei pionieri per cui si era scoperto che il Sole emetteva onde radio, che c'era qualche strana sorgente in cielo che emetteva onde radio, però non è che si fosse capito più di tanto. Allora, con queste antenne che adesso non esistono più, perché le antenne che vedete lì adesso non sono quelle originali degli anni 50, ma sono, diciamo, i successori di quel sistema di antenne, vedete questi tralicci, no, giganteschi, che lavorano a 100 MHz, 200 MHz. E fu fatto un catalogo di sorgenti radio. Il catalogo è molto famoso, il catalogo 3C, dove ci vuol dire Cambridge, visto che queste antenne stavano a Cambridge, ed erano circa 400 oggetti. Di queste sorgenti, oltre a sapere quant'era la potenza radio, si sapeva più o meno dove stavano in cielo, ma niente di più, diciamo, la loro natura era praticamente sconosciuta. Sconosciuta anche perché la precisione di localizzazione in cielo di queste sorgenti radio era piuttosto bassa, diciamo il potere direzionale non è come un telescopio che voi puntate una stella e la riuscite a posizionare in cielo con una precisione del millesimo, del decimillesimo di grado. Queste antenne radio, la posizione era un pochino approssimativa, diciamo, non dico quanto la luna piena, ma una frazione di luna piena, è in cielo, dentro un pezzo di cielo grande quanto un decimo di luna, in realtà ci sta una marea enorme di stelle, quindi chi era, diciamo, la controparte ottica di questa sorgente radio era abbastanza difficile da scoprire. Per alcune si era riuscito a scoprirlo, per altre, diciamo, per esempio la 3C273 venne capito dove era esattamente, approfittando del fatto che la Luna gli passava davanti, e siccome uno sa benissimo dove sta la Luna, diciamo, momento per momento, quando il segnale radio scompare perché la Luna gli passa davanti, uno ha un'idea, diciamo, molto precisa di dove deve essere la sorgente, e la cosa viene confermata quando la Luna, continuando a muoversi, a un certo punto smette di coprirla e quindi il segnale ricompare altrettanto repentinamente nel rivelatore. Quindi in questo modo si riuscì a capire chi erano alcune di queste sorgenti. Allora, la 3548 corrispondeva a una stella di magnitudine 16, la 3573 addirittura a una stella di magnitudine 13, quindi delle stelle relativamente molto brillanti. Che cosa erano però queste stelle? Era la cosa veramente da capire. Per capire che cosa è una sorgente luminosa, l'unico modo sostanzialmente è quello di farne lo spettro, cioè di vedere come la luce di questa sorgente luminosa varia in funzione della lunghezza d'onda. Se io ho questa figura, poi ci torniamo dopo, no? Diciamo, se io lo spettro di una sorgente è in qualche modo la sua impronta digitale, ci dice molte cose della, della natura fisica della sorgente. Qui avete questi grafici in cui viene riportato in funzione della lunghezza d'onda, diciamo qui a 4000 ohm praticamente c'è il blu violetto e qui a 7000 c'è il rosso vivo, quindi qui si passa attraverso dal blu, si va al verdino, al verde, giallo, arancione, poi rosso, e questa linea bianca qui ci è riportata l'intensità luminosa. Vedete che l'intensità luminosa di una stella, questo è lo spettro di Vega, una stella bianca molto brillante, vedete che ha una forma molto caratteristica, nel blu è molto forte, poi scende regolarmente andando verso il rosso, e ci sono queste improvvise discese di segnale molto ben marcate che mi dicono che sostanzialmente questo oggetto ha delle righe dell'idrogeno molto, molto forte. Quindi io ho un'idea non solo della temperatura della sorgente, ma anche della sua composizione chimica. Se ho una stella, già questa è una stella di 20.000 gradi, se prendo una stella gialla tipo il Sole, vedete che la forma dello spettro è già completamente cambiata. La parte blu è molto più debole, le righe di assorbimento sono diventate molto più numerose e quindi ti dà un'informazione diversa. Se prendi delle stelle più fredde, questa è una stella arancione, diciamo sui 4000 gradi, tipo può essere Arturo per esempio, vedete che la forma è ancora cambiata, e se prendo una stella rossa, molto rossa, vedete che è ancora diversa. Qui abbiamo queste larghi assorbimenti che mi dicono che qua c'è un sacco di ossido di titanio, ci può essere composti del carbonio, e quindi ho sia un'idea della temperatura che anche della composizione chimica del mio soggetto. Le nostre sorgenti 3C, questa è la 3C273, qui abbiamo, qui c'è sempre la lunghezza d'onda, c'è una striscia colorata che in qualche maniera vi fa vedere come si passa dal blu al rosso cupo, e qui c'è l'intensità del segnale. Vedete che questo è lo spettro della stella Vega che abbiamo visto prima, no? Il primo spettro visto, e questa è la distribuzione, diciamo, energetica del quasar. Come vedete, ha una forma diversa, e soprattutto invece di avere queste righe in assorbimento, ci sono degli aumenti di luminosità, alcune posizioni ben precise. L'interpretazione di questi spettri venne, diciamo, all'inizio degli anni 60, quando si capì, questa è la 3573, che in realtà queste righe di emissione erano dovute all'idrogeno, ma non erano alla lunghezza d'onda dove avrebbe dovuto essere se la sorgente fosse stata, come dire, inquiete rispetto a noi che lo osservavamo, ma erano spostate per effetto Doppler di una quantità notevole, anzi notevolissima per l'epoca. Praticamente la posizione aspettata è, diciamo, all'inizio di questa freccia rossa, e come vedete tutte le righe sono spostate di una quantità, diciamo, delta lambda, che era per effetto Doppler è proporzionale alla lunghezza d'onda, alla velocità della sorgente, e al denominatore c'è la velocità della luce. L'effetto Doppler è un effetto molto noto, tutti noi l'abbiamo sperimentato con le onde sonore, con il suono della sirena dei pompieri o della polizia o dell'ambulanza, che quando si avvicina il suono è più acuto, quando si allontana il suono è più grave. La stessa cosa succede anche con le onde luminose: se la stella, l'oggetto si avvicina a noi, le lunghezze d'onda diventano un po' più blu, se si allontana diventano un po' più rosse. Il un po' dipende dalla velocità. Qui, in questo caso, di questa 3573, la velocità erano veramente enormi, diciamo 40.000 km al secondo, e la 3C48 dura addirittura 110.000 km al secondo, cioè velocità confrontabili con la velocità della luce, che è di 300.000 km al secondo. Allora, a quell'epoca si era già scoperto che l'universo era in espansione, che le galassie si allontanano tutte le une rispetto alle altre, e se uno prendeva la relazione di Hubble che legava velocità di allontanamento e distanza, veniva fuori che questi puntini luminosi dovevano essere a distanze di miliardi di anni luce da noi. E siccome la loro luminosità era relativamente grande, già ho detto stelle di tredicesima, quindicesima magnitudine, voleva dire che questa sorgente da sola era più luminosa di un'intera galassia. Solo che non aveva, diciamo, l'aspetto di una galassia, di un oggetto grande, erano dei puntini come se tutto fosse concentrato in un punto. Alla fine degli anni 50, quando, diciamo, viene fatta questa scoperta, c'erano, diciamo, due grosse linee di pensiero cosmologiche. Una è quella che poi è quella attualmente più in voga, che è il cosiddetto modello del Big Bang, che era già stato proposto dalla Batten Lemaître nel 1927 e che poi è stato confermato dalle osservazioni di Hubble e di Mason negli anni 30. E subito dopo la guerra del 48 era stata formulata una teoria alternativa di uno stato stazionario, se vogliamo, di una creazione continua di materia, per cui è vero che l'universo si espande, ma si espande perché c'è della materia che viene continuamente creata al suo interno. Questa materia crea lei la pressione che espande l'universo, e quindi le conseguenze di come deve avvenire, come deve sembrare l'universo a grandi distanze da noi, erano diverse, perché se io ho un universo che nasce con una grande esplosione, no? Un grande botto, come l'ha chiamato Hoyle, e passa da uno stato molto denso a uno stato molto più rarefatto, quindi mi aspetto che se vado a guardare nel lontano passato l'universo è diverso da come lo vedo adesso. Se invece in qualche modo la creazione di materia è continua, guardare a grande distanza o a piccola distanza non fa differenza, perché l'universo è sempre uguale a se stesso in tutti i posti e in tutte le epoche. E quindi, diciamo, a quell'epoca non era facile capire quale di questi due modelli fosse vero, anche perché tutto sommato la creazione continua di materia necessaria per spiegare l'espansione dell'universo non era molto grande, cioè non è che uno deve fabbricare un chilo di materia al minuto dentro questa stanza, bastava un atomo di idrogeno ogni anno luce cubico, e quindi nessuno si sarebbe mai potuto accorgere, diciamo, che c'era un atomo in più tra noi e la stella più vicina. Allora, queste sorgenti così luminose, che quindi potevano essere viste a grandissime distanze, potevano servire per risolvere quale dei due modelli cosmologici fosse quello giusto, perché se io posso vedere questa sorgente a grande distanza, chiamate quasar, che è un'abbreviazione di sorgente radio quasi stellare, radio perché sono state scoperte nel radio, e quasi stellare perché appaiono puntiformi anche, guardate, con i più grandi telescopi disponibili all'epoca. Allora, se l'universo è sempre uguale a se stesso, è chiaro che a qualunque distanza vado a vedere troverò sempre lo stesso numero di quasar per unità di volume. Se invece l'universo è cambiato nel tempo, se c'è avuto un'evoluzione, allora anche queste sorgenti devono essere, diciamo, diverse, o più brillanti nel passato, o meno brillanti, o devono esserci di più o di meno, ma insomma qualcosa deve cambiare. Allora, se io vado a puntare quante sono le sorgenti a diverse luminosità apparenti, posso discriminare tra i due modelli. Naturalmente, perché la cosa funzioni, bisogna essere sicuri di non perdersi quelle più deboli, che sono quelle più lontane, quindi quelle che mi fanno capire meglio la differenza, ma devo anche essere sicuro che io sto contando degli oggetti che sono veramente la stessa cosa, altrimenti rischio di mescolare oggetti diversi a distanze diverse, quindi non è più vero che devono essere sempre lo stesso numero a qualunque distanza. Allora, in questo grafico, qui in ascissa c'è il flusso osservato della sorgente, è misurato in watt per mezzo quadro per hertz, quindi diciamo le sorgenti molto brillanti sono qui all'estremo della scala, e a mano che vado verso sinistra il flusso delle sorgenti, il flusso osservato diminuisce, Naturalmente più sono deboli, più in cielo ce ne sono, e man mano che vado a vedere le sorgenti deboli ne trovo sempre di più, anche perché sto guardando un volume di spazio grande. Ora, se l'universo è omogeneo e isotropo, questa curva dovrebbe essere una retta con pendenza meno 1,5. Questa è una conseguenza geometrica che sto assumendo che lo spazio è uniforme e la distribuzione degli oggetti nello spazio è uniforme. Già negli anni 60, fine anni 60, era evidente che la pendenza di questi conteggi non era meno 1,5, quindi era una forte indicazione dire che nel passato questi rari sorgenti erano più frequenti, no? Più numerose di quante non siano oggi nell'universo, diciamo, vicino a noi. E un'indicazione analoga venne anche se invece di selezionare, diciamo, questi quasar soltanto come sorgenti radio, li andava a cercare di scoprire anche come sorgenti ottiche, cioè oggetti stellari che avevano però lo spettro come la 3273 che abbiamo visto dopo. Anche questi conteggi indicavano che l'universo nel passato era diverso da come è oggi, e quindi, diciamo, il modello evolutivo, diciamo, del Big Bang era da preferire rispetto a un modello di stato stazionario. L'idea che questi quasar fossero in realtà degli oggetti molto grandi, molto brillanti, diciamo, convinse quasi presto la maggioranza delle persone, però ci furono alcuni che pensarono a soluzioni alternative, cioè si pensò per esempio che questi sorgenti molto brillanti e compatte, con velocità molto grandi, in realtà fossero state espulse, no, dalle galassie normali a grande velocità. Addirittura si è pensato che in quadro di creazione continua questi quasar fossero la nuova materia che, diciamo, veniva creata in maniera continua, non in maniera distribuita uniforme in tutto lo spazio, ma che nasceva a blocchetti, no, la materia nuova emetteva luce con lunghezze d'onda molto più grandi, e poi man mano che emetteva luce con lunghezze d'onda più corta, e quindi questo poteva, diciamo, spiegare un po' in maniera alternativa queste cose. Furono trovati anche diversi casi di allineamenti di quasar con galassie, diciamo, normali, e che diciamo, potevano avere una bassa probabilità di esserci. Questo, diciamo, tipici esempi. Questa è una normale galassia vicina. La nostra, i puntini sono stelle, e questo oggetto è un quasar, lo spostamento delle righe verso il rosso che addirittura è 1,17, questo è 0,8. Questo è un altro campo, ci sono delle galassie con dei quasar che sono molto vicine, che potrebbero essere stati espulsi, oppure qui c'è una galassia molto grande e qui ci sono questi quasar che hanno velocità, diciamo, molto, molto diverse da quella della galassia. In realtà, diciamo, è vero che c'erano alcuni casi ovviamente sospetti, ma fu abbastanza chiaro molto presto che la stragrande maggioranza dei quasar non si trovavano allineati in maniera strana con delle galassie vicine, ma erano, no, degli oggetti completamente indipendenti. Un'ulteriore prova che i quasar erano in realtà delle stelle, diciamo, degli oggetti lontani, viene, diciamo, dalla cosiddetta croce di Einstein. Questa è l'immagine multipla di un quasar che lo si vede ripetuto altre tre volte, e questa cosa che vedete al centro è una galassia che fa da lente gravitazionale. È una cosa che Einstein aveva già previsto come possibile. Se io diciamo, guardo un oggetto molto lontano, qualche miliardo di anni luce, e in mezzo c'è una galassia, la luce che parte dal quasar e viene verso di me deve attraversare il campo gravitazionale della galassia. Che succede? Che siccome la massa della galassia curva lo spazio, la luce invece di viaggiare in linea retta raggiungere anche passando, come dire, sopra o sotto o di lato all'oggetto che sta in mezzo. E quindi questo amplifica la luce della sorgente dietro, ma può creare anche delle immagini, come dire, spurie, no? Una specie di fata morgana, no? Per cui io vedo la stessa sorgente più volte. Questo è il primo caso, no? Che fu chiamato croce di Einstein, perché era previsto dalla relatività generale. Se io vado a vedere, faccio lo spettro di tutti e quattro questi puntini, vedo che lo spettro è uguale. Non solo, ma siccome poi questi oggetti sono variabili, vedo che la variabilità del numero 1 viene ripetuta anche dalla numero 2, dalla numero 3, dalla numero 4, con lo stesso tempo, quindi diciamo variano, come dire, in fase, con la stessa ampiezza e lo stesso tempo. Per cui, diciamo, ci si è convinti che in realtà è la stessa sorgente vista quattro volte come doveva essere. Di questi casi ormai ce ne sono parecchi. Un altro argomento a favore dell'idea che in realtà questi oggetti erano estremamente luminosi e estremamente lontani è che se sono molto lontani può succedere che tra noi e il quasar c'è il mezzo della materia, non così massiccia da creare un effetto di lente gravitazionale, ma abbastanza densa da assorbire un po' della luce che il quasar emette. E quindi abbiamo, come dire, delle nubi di gas intergalattiche che assorbono un pochino la luce del quasar. Siccome assorbono la luce, provocano delle righe di assorbimento dovute agli elementi che la costituiscono. E questo è lo spettro di un quasar a grande distanza, queste sono le righe di emissione del nostro quasar. In questa parte vedete che c'è una selva di assorbimenti a varie lunghezze d'onda che sono prodotte dall'idrogeno che c'è nello spazio intergalattico a distanze diverse, quindi a velocità diverse, quindi a lunghezza d'onda corrispondente diversa, che mi crea questa foresta di righe di assorbimento a varie lunghezze d'onda, che è esattamente quello che mi aspetto se il quasar è molto lontano e c'è della materia interposta che lo assorbe in maniera selettiva. E diciamo ormai che gli spostamenti verso il rosso delle righe spettrali del quasar non siano cosmologici, non ci crede più nessuno, insomma, almeno tutti gli astronomi sono convinti che sono effettivamente lontani. Parallelamente alla scoperta, diciamo, dei quasar, erano state scoperte delle altre galassie che presero il nome di galassie di Seyfert dal nome dell'astronomo che per primo identificava, che erano caratterizzate essenzialmente, questa è una delle più famose, che erano caratterizzate da avere un nucleo, diciamo, centrale molto brillante. Diciamo, tutte le galassie in periferia, diciamo, sono più deboli e al centro sono più brillanti, semplicemente perché la densità di stelle ha valori molto bassi in periferia ed è molto grande al centro. Però, diciamo, l'andamento della luminosità dal centro alla periferia segue un andamento abbastanza, diciamo, simile per tutte le galassie. Invece queste erano alcune galassie che avevano un picco di luminosità centrale molto molto forte, tant'è che se uno fa una posa corta vede soltanto, vuol dire, il punto centrale che sembra quasi una stella. Se io allungo la posa si comincia a intravedere, diciamo, i bracci delle spirali intorno, e se faccio una posa molto lunga vedo tutta la galassia. Ora, questa è una galassia vicina a 60 milioni di anni luce, se invece di stare così vicina fosse a un qualche miliardo di anni luce, io vedrei solo il puntino centrale che è ancora abbastanza brillante e tutta la galassia intorno, che è molto meno luminosa, vedete, non la potrei vedere più. Quindi, in qualche modo, l'idea era che i quasar potessero essere, diciamo, l'analogo delle galassie di Seyfert, solo che, essendo molto lontani, non potevo vedere la galassia intorno. E quindi si cominciò a cercare di vedere, ma possiamo scoprirle. Ora, se uno va a vedersi lo spettro di una galassia normale, è fatto così: qui c'è la lunghezza d'onda dal blu al rosso, nel blu gli darà sempre un maledetto, un poca luce, poi mettono sempre di più fino a che diventano abbastanza orizzontali qui nella zona rossa. Perché? Perché la luce di una galassia sostanzialmente è la somma delle luci delle stelle che la compongono. Siccome la maggioranza delle stelle di una galassia sono delle stelle rosse, arancioni, gialle, e le stelle blu sono relativamente poche, è chiaro che lo spettro è la somma degli spettri delle stelle, quindi della luce poco e verso il rosso c'è di più. E tutte queste linee che vedete, no, di assorbimento sono dovute alla composizione chimica delle stelle che costituiscono la galassia, sono tutte ben note. Però ci sono delle galassie che invece hanno, diciamo, più o meno la stessa forma, però hanno delle linee di emissione. Queste linee di emissione, come queste, o come queste, o come queste, vedete che alcune hanno delle linee strette e altre invece hanno delle linee che sono molto larghe. Questo allargamento qui, vedete, la base è molto larga, questa è molto larga. A cosa è dovuto questo allargamento? È dovuto al fatto che queste linee sono prodotte da gas, eccitato, ionizzato in qualche maniera, e siccome il gas si muove, ogni atomo ha una velocità diversa, quindi ogni atomo emette una riga, una lunghezza d'onda leggermente diversa, io vedo la somma di tutti questi atomi, quindi vedo una riga che è allargata per effetto Doppler. Effetto Doppler, come la formula di prima, che mi dice che gli atomi che emettono questa riga hanno una distribuzione di velocità che è dell'ordine di 1000 km al secondo, 2000, 3000, 500 a secondo di quanto è larga, no, la base di questa riga. Quindi ho delle galassie che hanno delle righe molto larghe, come qua, questo è lo spettro medio di un quasar, dove vedete che hanno delle righe molto larghe. Ci sono alcuni oggetti che non hanno righe per niente, così cosiddetti oggetti ubiere lacerte, sono dei quasar senza righe in qualche modo. Altre, le galassie di Seyfert, hanno delle righe abbastanza larghe, praticamente più o meno come le righe delle quasar. Altre invece hanno ancora, diciamo, tipo Seyfert, però hanno delle righe più strette. E diciamo, ed è lo spettro della sorgente che alla fine mi dice di che cosa è fatta e come si muovono gli atomi che la costituiscono. E quindi è dallo spettro che posso capire un puntino luminoso che cosa è. Allora, negli anni 60 l'unico modo di vedere queste cose era di fare delle fotografie su aste fotografiche, e anche con il telescopio del 5 metri di Palmar non si riusciva a vedere la galassia intorno ai quasar. Piano piano, con uno sviluppo di rivelatori più sensibili, si è riusciti a vedere che praticamente questa è una galassia, ma in una foto portaposta qui c'è soltanto il puntino centrale del nucleo che è molto brillante. Questa era Markarian 64. Quindi, facendo l'immagine profonda di tutti i quasar, la cui distanza era tale da essere possibile vedere una galassia se ci fosse stata la galassia, si vede che effettivamente quelli che erano troppo lontani per poterla vedere non si vedevano, quelli che erano abbastanza vicini che si doveva vedere, effettivamente si veniva. E la cosa, diciamo, con l'avvento dei rivelatori elettronici, diciamo, quelli che adesso stanno in tutte le macchine fotografiche digitali di voce vegana cellulare, si vede che la cosa era praticamente per tutti quelli per cui si poteva fare questa verifica. Nel frattempo, non soltanto come imaging, ma i progressi, diciamo, tecnologici sono stati, diciamo, dagli anni 70 ad oggi enormi. Intanto telescopi molto più grandi, oggi i telescopi grandi hanno 8-10 metri di diametro. I radiotelescopi pure sono diventati più grandi, diciamo, abbiamo radiotelescopi di 70 metri, 80 metri, 100 metri di diametro, e soprattutto è nata l'informatica e il computer, che sono, diciamo, che ci permettono di fare l'analisi dei dati prodotti da questi strumenti. Una tecnica particolarmente importante in campo radio è stata, diciamo, della interferometria radio intercontinentale, che è Very Long Baseline Interferometry. Praticamente io osservo la stessa sorgente con più telescopi radio messi in continenti diversi, e poi metto insieme i dati di questi radiotelescopi. Naturalmente ci vuole un computer grosso per poter fare questa correlazione dei dati, In questo modo, diciamo, non è solo che ho più segnale perché ho più telescopi che lo guardo, ma soprattutto lo sto guardando con telescopi che stanno distanti migliaia di chilometri. E quindi posso, diciamo, vedere dettagli molto più fini che non se lo guardassi con un telescopio che ha 70 metri di diametro. Perché il potere risolutivo di un sistema ottico dipende dal diametro dello strumento. Più lo strumento è grande, più può vedere angoli piccoli. Se il mio strumento è grande migliaia di chilometri, vedete che invece di vedere secondo d'arco vedo un millesimo, un decimillesimo di secondo d'arco, e quindi posso vedere dettagli fini che con un telescopio ottico non posso vedere. E questo ha permesso, diciamo, di avere immagini radio delle sorgenti con poteri risolutivi che non era possibile avere con i telescopi ottici. E altra cosa, con il progresso dell'astronautica si cominciano a mettere anche telescopi su satelliti in orbita, quindi poter osservare con rivelatori infrarossi ultravioletti di raggi X e di raggi gamma tutte le radiazioni che l'atmosfera terrestre assorbe, quindi non sono proprio visibili con un telescopio che sta a terra. Dico per fortuna, perché queste radiazioni sono molto nocive per le molecole organiche, quindi se noi siamo vivi è perché c'è l'atmosfera che ci scherma da tutte queste particelle e radiazioni energetiche, però se vogliamo vedere dobbiamo uscire fuori dall'atmosfera. Allora, questa è l'antenna da 70 metri di Parkes in Australia, questa qui è il 76 metri di Jodrell Bank in Inghilterra, e poi abbiamo i telescopi nello spazio, questo XMM Newton, questo è il telescopio della raggi X europea, dell'Agenzia Spaziale Europea, telescopio per raggi gamma, Fermi, Swift, raggi gamma, raggi X e anche ultravioletto, Herschel, anche questo satellite europeo per l'astronomia infrarossa, tutti questi, questo è, diciamo, quando l'Hubble è stato messo in orbita, è stato portato su con lo shuttle, poi si è aperta, diciamo, il portellone, con il braccio robotico lo si è messo in orbita, intorno a dove sta ancora, diciamo, sono ormai più di 20 anni che gira e che funziona. Allora, tutto questo ha permesso di studiare tanti oggetti, tra cui particolarmente anche i quasar. Allora, man a mano che dagli anni 60 in poi i telescopi hanno battuto il cielo in maniera più fitta e soprattutto si è potuta fare uno studio di immagini più dettagliate, vedete, alcune sorgenti erano semplicemente, diciamo, due grandi lobi radioemittenti, qui abbiamo in scala un milione di anni luce, vedete, pensate quanto è gigantesca questa struttura radio, però se vado a vedere un po' in dettaglio, vedete qui abbiamo questi getti molto lunghi ma molto stretti, lunghi 100.000 anni luce, cioè più grandi della galassia che sta al centro. E se vado a vedere ancora più in dettaglio, vedete che questo oggetto in realtà è ancora un oggetto molto allineato già su scale semplicemente di nano luce. Quindi, diciamo, quello che con un radiotelescopio semplice appare solo come una sorgente puntiforme, con una rete di radiotelescopi si può cominciare a vedere che sono delle strutture molto, molto complicate, soprattutto caratterizzate da getti molto stretti, molto allungati. Altre sorgenti invece rimangono ancora puntiformi. Quindi, diciamo, questa è la fotografia di una galassia, questa è la 6251, che è relativamente vicina, diciamo, lo Z, lo spostamento verso il rosso, il 2% della velocità della luce. Questa è un'altra galassia, diciamo, che ha la stessa distanza da noi, ma che è una galassia normale. Se vado a vedere la mappa radio di questa sorgente, vedete che c'è questi due grandi lobi che emettono onde radio, e poi c'è questo oggetto molto, molto stretto, molto collimato, che parte dalla galassia centrale, che è la galassia 6.5, e arriva fino a uno dei due lobi. Molto spesso se ne vede solo uno. Se vado a vederlo più in dettaglio, vedete che è proprio un oggetto molto stretto, ancora molto più vado in fino, più vedo che lui è ancora più stretto, quindi non abbiamo ancora la capacità di vedere davvero quanto è stretto, ma è veramente strettissimo, e poi è lungo centinaia, migliaia di anni luce, come è possibile fare una struttura così, così stretta e così lunga e ben coordinata. Questo è qui, lo si vede ancora molto bene, questa è la sorgente centrale, passa il getto e poi abbiamo questi grandi lobi d'aglio che emettono onde radio, ma è una struttura grande, un milione di anni luce. Questa è una delle prime sorgenti radio scoperte, Cigno A, che è praticamente uno dei quasar più vicini a noi. Vedete, c'è il puntino, questa è l'immagine radio. Questo c'è l'immagine radio in rosso e l'immagine ottica in verde, vedete che la galassia centrale qui si vede bene, e questo è, diciamo, un ingrandimento fatto col telescopio spaziale in cui si vede che in realtà la galassia centrale ha una struttura e una forma molto complicata, c'è del gas oscuro che ne maschera e la maschera in parte. I getti però non sono solo visibili in radio, si cominciò a scoprire, questo è fatto con il telescopio spaziale Hubble, si cominciò a scoprire che in realtà i getti si vedono anche in luce visibile, no? Questo, vedete, eccolo qua, parte dal centro della galassia e poi si estende. Se io sottraggo, diciamo così, al computer l'immagine della galassia, riesco a vedere molto bene la struttura del getto. Questo è un altro, questa è la famosa T573, la prima. Questa è l'immagine, diciamo, della sorgente multiforme e questo è il getto della quasar. Questa grande croce, no, che vedete qui sopra è dovuta semplicemente a un'immagine spuria, perché il getto è luminosissimo, quindi satura il telescopio, e questa croce è semplicemente il riflesso dei raggi, diciamo, dei quattro sostegni dello specchio secondario del telescopio, quindi è un effetto puramente strumentale che lo fa qualunque stella brillante montata, vi fa lo stesso giochetto di avere una croce diciamo, centrata. Quanti soldi qua? Oggi se ne conoscono centinaia di migliaia, pensate quanto, diciamo, dai 408, diciamo, scoperti negli anni 60 siamo arrivati a più di 100.000. Ricerca fatta sia con telescopi a terra, e quindi cercando oggetti, diciamo, di apparenza stellare, ma che avevano una luminosità ultravioletta molto maggiore di quella di una stella. Ricordate, se guardate gli spettri di prima, i quasar nella parte blu-violetta sono molto più luminosi delle galassie normali. Oppure dallo spazio, perché si scoprì, diciamo, dagli anni 70, quando il primo satellite per raggi X che fu lanciato dalla piattaforma San Marco italiana in Kenya, e che quasi tutti i quasar erano delle forti sorgenti di raggi X, e poi i satelliti di Einstein, OSAT, Beppo Saxi, il satellite italiano, e poi si è scoperto anche che oltre a mettere i raggi X mettevano anche i raggi gamma, quindi in pratica emettono su tutte le lunghezze d'onda fisicamente possibili e immaginabili, cosa che è molto diversa da quello che fa una stella emette, diciamo, nella luce visibile un pochino di ultravioletto, un pochino di infrarosso, e la cosa si ferma lì, non arriva con potenze analoghe a emettere nel radio o negli X o addirittura nei gamma. L'altra cosa che, diciamo, si scoprì già dagli anni 60, ma sempre andando di più, è che praticamente questi quasar sono significativamente variabili, alcuni in maniera lenta, altri in maniera rapida. La variabilità di un quasar va, diciamo, per alcuni su scala degli anni, ma su altri addirittura sulla scala delle onde. E questa, diciamo, scoperta della variabilità fu, diciamo, un argomento molto importante per capire che gli oggetti erano sì molto luminosi, ma erano anche intrinsecamente molto compatti. Perché, diciamo, quanto è grande la mia sorgente luminosa è in qualche maniera legato al tempo in cui è capace di variare. Un oggetto non può essere molto più grande del tempo che impiega la luce ad attraversarlo, altrimenti, diciamo, io sono qua che guardo il mio oggetto, no? La mia palla di luce luminosa, la luce che mi arriva da qui ci mette un certo tempo, quella che mi arriva, diciamo, dal bordo deve fare il raggio, diciamo, dell'oggetto in più, quindi c'è un, un tempo, diciamo, delta t, che è il rapporto tra la distanza r e la velocità della luce c. Quindi se io osservo una variazione di luminosità con un certo tempo tipico, no, delta t, è chiaro che il raggio della sorgente non può essere molto più grande di c per delta t. E siccome questi oggetti variano anche su scala di ore o di giorni, vuol dire che la luce viene da una qualcosa che è grande qualche ora luce o qualche giorno luce, no? Pensate che quindi queste sorgenti emettono tutta la luce, emette una galassia che è grande 10.000 anni luce, però questa energia viene emessa da qualcosa che è grande poche ore luce, quindi è evidente che è qualcosa di molto diverso dalla galassia normale, no? Ecco, questa per esempio sono 8 anni, e questa è la curva di luce di un quasar, quindi il nome di questo prima è abbastanza rilevante. Vedete che varia di circa 3 magnitudini, una magnitudine è un fattore 2,5, quindi 3 magnitudini vuol dire che varia di più di 10 volte la sua luminosità, con in maniera abbastanza caotica, no? Ma su tempi scala, diciamo, di poche settimane alla fine, no? Però alcuni variano su tempi scala delle ore, qui adesso sono notti diverse di questa sorgente, e qui sono le ore, le 18, le 20, le 22 e così via, no? E qui c'è la variazione di luminosità. Da 17 sono 4 decimi di magnitudine, quindi è un 50% di variazione che avviene in poche ore, quindi questo oggetto deve essere veramente molto molto piccolo. Quindi si genera un'energia che è dell'ordine di grandezza di una galassia in un qualcosa che è grande quanto il sistema solare, insomma, o anche molto meno. Quindi diciamo, i nostri quasar sono oggetti apparentemente stellari, ma non sono stellari. Lo spettro non è quello di una stella, perché si estende dai raggi gamma fino alle onde radio. Variano sui tempi scali vari, ma sono molto piccoli, e soprattutto per tutti quelli per cui è possibile verificare, si trovano al centro di una galassia peraltro normale. E quindi, diciamo, da quasar, volendo togliere l'enfasi sull'emissione radio, si parla di quasi stellar object, dove l'object può essere radio emittente o radio quieto, diciamo, ed è abbastanza indifferente. Quindi, in qualche modo, le galassie di Seyfert sono in qualche modo i fratelli minori, no, dei quasar, nel senso che hanno un nucleo centrale relativamente poco brillante rispetto a quello di un quasar, però sono, diciamo, la versione, diciamo, in piccolo di quelli che sono i quasar più potenti. Quindi la differenza tra un quasar e una Seyfert è un po' soltanto una questione di quantità, ma non di qualità, diciamo. La differenza è, come dire, è formale, ma la natura dell'oggetto deve essere la stessa. E quindi oggi si parla di nuclei radici attivi, cioè di galassie in cui il nucleo centrale presenta una generazione di energia estremamente superiore a quello che è ottenibile con la somma di tante stelle messe insieme. E diciamo, circa l'1% delle galassie, diciamo, statisticamente, ha un nucleo che è molto, molto più brillante del normale nucleo stellare di una galassia. Avendo a disposizione, diciamo, dei telescopi radio che possono vedere dettagli che in ottica non si vedono, alcune di queste radiosorgenti, questo è il quasar 3C279, questa, diciamo, è la sorgente principale, no? Il nucleo della galassia, poi c'è un'emissione radio a distanze abbastanza piccole. Se io vado a fare la mappa radio di questa sorgente al passare degli anni, no? 92, 93, 94, 95, si vede che queste condensazioni di emissione si sono spostate, cioè si sono allontanati dalla sorgente centrale. Allora, siccome io so quant'è la distanza, misuro quanti secondi d'arco sono, misuro in quanto tempo lui si è allontanato da qui a qui, e posso ricavare qual è la velocità di allontanamento di questi blocchi di materia, diciamo, radio emittente dal punto di partenza. e facendo i conti così molto brutalmente viene fuori che questi oggetti si allontanano dalla sorgente centrale a una velocità maggiore della velocità della luce, che chiaramente, diciamo, andrebbe contro i postulati della relatività di Einstein. Naturalmente c'è chi dice, vedete che queste distanze calcolate con le recenti in realtà non sono vere, perché se no abbiamo diciamo, delle velocità di espansione maggiore della velocità della luce. Quindi si tornò, diciamo, alla carica i sostenitori che i quasar non erano oggetti molto brillanti, ma erano oggetti più vicini, e quindi se sono più vicini la distanza percorsa è più piccola. E siccome la velocità è il rapporto tra distanza e tempo, il tempo è quello che è, se la distanza diventa mille volte minore, non devo superare la velocità della luce. L'altra idea invece è che io, diciamo, chiaramente vedo questo puntino che si allontana, che lo vedo proiettato sulla volta celeste, non ho altro modo di vederlo. Ma se in realtà questo oggetto, invece di viaggiare, diciamo, perpendicolarmente alla mia linea di vista, sta venendo verso di me, allora le cose cambiano. Io sono qui che guardo, qui c'è la nostra sorgente, e il getto, anziché essere così, in realtà sta venendo verso di me a una velocità vicina alla velocità della luce. Quindi quando la luce parte da questo punto per venire verso di me, diciamo, dopo un anno arriva qui, dopo due anni arriva qui e poi alla fine arriverà da me, intanto il pezzo che è partito sta viaggiando anche lui, quindi dopo un anno la luce che parte da qua è arrivata qui e quell'altra è quasi qui, dopo due anni è già arrivata, e quindi io mi ritroverò il segnale del nucleo centrale e del pezzo, diciamo, partito dopo, non due anni dopo, ma un decimo di anno dopo, quindi ho una contrazione dei tempi dovuta al fatto che l'oggetto non sta fermo, ma mi sta venendo incontro a una velocità che quasi è la velocità della luce. Quindi ho una compressione dei tempi apparenti rispetto ai tempi reali. E questo quindi mi porta a sovrastimare di brutto la velocità apparente. Quindi in realtà, diciamo, la spiegazione dei moti super luminari che si sono osservati in alcuni di questi oggetti di quasar è proprio che in realtà questi oggetti sono diretti, molto diretti proprio verso l'osservatore. Tra l'altro, il fatto che il getto è diretto verso di me, per l'effetto di relatività, fa sì che la sua luminosità è molto più grande di quella che è intrinseca, quindi io lo vedo molto più brillante di quanto non è in realtà. Quindi ho compressione dei tempi e amplificazione della luminosità. Come funzionano queste cose? No? Lo si cominciò, diciamo, già nei primi anni 60, quando l'interpretazione di oggetti molto lontani, molto brillanti, venne formulata, diceva, ma che cos'è che genera l'energia necessaria per farlo funzionare? Come fa un coso piccolo, poche ore luce o pochi giorni luce, a emettere tanta energia quanto un'intera galassia? E diciamo, si sono pensate un po' tutte le cose ragionevoli e anche irragionevoli, se si va a guardare un po' dagli anni 60 e anni 80, ne sono state, diciamo, tentate in tutti i colori. Una conversione di materia in energia elettromagnetica in base alla relazione di Einstein uguale a mc quadro, per esempio, tramite esplosioni di supernove. Io si è pensato, ma il nucleo del quasar, in realtà ci sono tante supernove che esplodono contemporaneamente e quindi generano un sacco di energia, però la cosa in realtà non funziona perché lo spettro di tante supernove non è uguale allo spettro di un quasar. Oppure conversione di energia potenziale gravitazionale in energia elettromagnetica facendo cadere del materiale in una nube di potenziale gravitazionale molto, molto profonda, per esempio un buco nero. Oppure abbiamo creazione di materia e antimateria, queste si annichilano e quindi abbiamo un sacco di energia radiante data l'annichilamento di materia e antimateria. Tra l'altro il fatto che non si trova antimateria nell'universo è rimasto per tanti anni una bella domanda. Oppure, diciamo, creazione di energia dal nulla, i cosiddetti buchi bianchi, no? Il buco nero è quello che inghiotte tutto e non esce niente. Il buco bianco è qualcosa di cui dal nulla viene fuori, creazione continua di energia e materia un'idea, diciamo, che negli anni 60 era molto in voga tra gli astrofisici sovietici, poi diciamo non si sono trovati supporti sperimentali che potessero confermarlo. Allora, questo è un grafico in cui si va, diciamo, qui c'è il logaritmo della frequenza, si va dalle onde radio, diciamo, che si usano nelle trasmissioni televisive, diciamo 10 alla settima Hz, fino ai raggi gamma, lunghi, diciamo 10 alla 27esima Hz. E qui c'è il logaritmo, anche qui l'energia emessa da un tipico nucleo galattico. Qui vedete, si parte dalle onde radio e si va su fino a un massimo più o meno nell'infrarosso medio o vicino, poi qui siamo nella luce visibile, scende e poi riparte nei raggi X. Questa è una zona in cui non abbiamo strumenti per rivelarlo, quindi non sappiamo bene che succede, poi confermi che veniva il gigante, abbiamo visto che, diciamo, c'è il raccordo tra questo ramo che sale e quello, e non sappiamo dove finisce, perché, diciamo, stiamo fabbricando i telescopi per andare a vedere anche oltre 10 alla 27 Hz che cosa succede. E più o meno, diciamo, la distribuzione dell'energia di un quasar è così, c'è questa doppia campana immensa che va dalle onde radio di bassa frequenza fino ai raggi gamma. Le stelle che emettono l'emissibile, quindi qui tra 10 a 14 e 10 a 15, l'emissione di una stella è confinata praticamente a questa zona, cioè una campana che sta qua e sta tutta qua, non va oltre più in là e non va oltre più in là, quindi è un oggetto completamente diverso. Allora, la soluzione, diciamo, energeticamente più valida è quella di conversione di energia gravitazionale in energia luminosa facendo cadere materia all'interno degli orizzonti di eventi di un buco nero. Quindi l'idea è che c'è un buco nero molto massiccio vuol dire 100 milioni o addirittura un miliardo di masse solari nel centro della galassia, su cui cade del materiale dall'esterno, circondato da un anello di polvere, che c'è un anello di polvere, lo sappiamo perché c'è l'energia, già c'è un'emissione infrarossa che ce lo permette di rivelare, e questo buco nero spara due getti simmetrici, no? uno da un lato e l'altro in direzione opposta, che noi vediamo però, diciamo, con luminosità deformate dagli effetti di relatività generale. Se il getto è verso di noi, la sua luminosità è amplificata, l'altro, il controgetto simmetrico, che serve a conservare la quantità di moto, in realtà è, diciamo, la sua luminosità è diminuita dello stesso fattore, però al contrario. Quindi, di fatto, se il getto è diretto verso di me, io vedo solo uno dei getti, l'altro getto è troppo debole, quindi non lo posso vedere. Quant'è la massa del buco nero? Lo posso stimare dall'allargamento delle righe spettrali. Vi ricordate, gli specchi dei quasar hanno queste righe molto larghe, no? Quindi io misuro la velocità del gas che mi gira intorno, è uguale all'energia cinetica e all'energia gravitazionale, e ho un'idea di quant'è la massa che mi serve per avere quella dispersione di velocità. E appunto la massa che viene fuori va da decine di milioni di volte il Sole fino a un miliardo di volte quello del Sole. Diciamo, questo è un po' uno schema, no? Semplificato, quindi qui abbiamo il buco nero centrale, un disco di accrescimento in cui la materia da cui poi cade all'interno dell'orizzonte degli eventi, sopra e sotto abbiamo delle nubi di gas che sono quelle che fanno venire l'emissione che noi vediamo, ce ne sono alcune con grande vicine che quindi si muovono velocemente, altre più lontane che quindi si muovono più lentamente, quindi hanno delle righe sottili, getto e controgetto, e dopodiché, a secondo se io vedo la cosa in questa direzione o in questa o in questa o in questa, no, ma questa, io, diciamo, ricevo una emissione luminosa un pochino diversa, perché se sono qui la zona centrale non la vedo perché è completamente oscurata da questa ciambella di polvere che avvolge il tutto, quindi non vedo la zona centrale, vedo soltanto diciamo, le nubi che stanno in alto, no? sopra e sotto, ma non vedo quelle che stanno qui dentro. Se invece sono, diciamo, guardo direttamente lungo il getto, vedrò questo getto luminosissimo sparato verso di me con moti, diciamo così, addirittura superiori alla velocità della luce. E in questo modo, diciamo, si riesce abbastanza bene a spiegare con un unico modello, no? con un'unica struttura, il blazar, diciamo, gli oggetti di Dirac senza righe, le galassie di Silvet con a righe larghe o a righe strette, oppure una radiogalassia normale, perché a questo punto il getto è diciamo, perpendicolare alla linea di vista e vedo sia il getto che il controgetto, perché nessuno dei due è ammazzato dagli effetti relativistici, e quindi vedrò il lobo radio da una parte, il lobo radio dall'altra e il getto che collega gli occhi. Quindi, diciamo, un po' semplificata, naturalmente, perché la realtà è sempre più complicata di come vorremmo noi, però in qualche modo, diciamo, con questa, diciamo, visione unificata, tutta la vaga fenomenologia dei quasar, di cui vi ho tediato con le classificazioni di 10 libri diversi, si riescono a, diciamo, a spiegare in maniera abbastanza semplice. Quindi la radiogalassia vede i due getti e vedo quando il getto perde coordinazione la materia si raffredda e vedo il lobo degli emittenti. Se invece sto guardando proprio lungo il getto, i lobi radio non li vedo perché emettono molto meno del getto e quindi vedo soltanto il getto. Naturalmente, come ho detto, la realtà è molto complicata, sono decenni che gli astronomi li studiano e continueremo per altri decenni a studiarli, perché più cose si scoprono, più dettagli vengono fuori, e più dettagli vengono fuori, più il quadro si complica, no? come sempre succede. Però, diciamo, la cosa è, diciamo, è divertente sia per capire come funzionano questi cosi, ma anche per le implicazioni cosmologiche, cioè su come si sono formate nel passare di miliardi di anni queste cose, e quindi sullo studio dell'evoluzione dell'universo, diciamo, dall'inizio fino ad adesso. La nostra Via Lattea, da questo punto di vista, è un oggetto tranquillo, diciamo, cioè la nostra Via Lattea anche lei ha al centro un buco nero piccolo, qualche milione di masse solari, no? Come l'abbiamo scoperto? Al centro c'è sempre una sorgente radio, no? Il Sagittario A. La massa è stata determinata perché è stato possibile vedere nell'infrarosso alcune stelle, qui ce ne sono una dozzina di stelle, che girano, diciamo, su orbite diverse intorno al centro galattico. Nel senso che in una decina di anni hanno fatto un giro. Questo lo si è potuto fare, diciamo, negli ultimi decenni con strumenti abbastanza sofisticati, di cui, diciamo, l'osservatorio europeo australe è il migliore del mondo in questo momento, e misurando le dimensioni dell'orbita e il tempo che ci mettono a farlo, banalmente dalle leggi di Gabbero, viene fuori qualche massa del buco nero centrale. Poi uno applica un po' di protezione relativistica, ma non è che cambia molto il risultato finale. Quindi abbiamo, come dire, una misura diretta del campo gravitazionale intorno al buco nero centrale della Via Lattea, quindi sappiamo quanto pesa, no? Esattamente. La massa è piccola, no? Perché con 4 milioni di masse solari non diventa neanche una galassia di tipo Seyfert, quindi non ci saranno, diciamo, oggetti, diciamo, di materia relativistica che possono raggiungere la Terra e quindi danneggiarci. Noi ci danneggiamo da soli senza bisogno che ci pensino, diciamo, gli altri. Diciamo, con questo avrei più o meno terminato questa parolata. Se ci sono delle domande, eventualmente possiamo farle.